Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.
Buongiorno e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Beatrice Mattevi da Radiofonica Perugia. In questo periodo di quarantena forzata siamo tutti costretti a fermarci anche sul fronte lavorativo. L'informazione e la comunicazione però non si fermano, tanto la cronaca quanto quella sportiva, nonostante tutte le manifestazioni siano attualmente ferme. Proprio di questo parleremo oggi in questa nuova puntata di Stop and Go, del giornalismo sportivo e dei suoi protagonisti. Il nostro primo ospite è Xavier Iacobelli, giornalista professionista originario della città di Bergamo. È il direttore di Tutto Sport. In passato è stato il direttore del Corriere dello Sport e de Il Giorno, quotidiano milanese con edizioni locali nelle principali province della Lombardia. Attualmente collabora con Rai Sport. L'ho intervistato per noi Luigi Ippolito di F2 Radio Lab Napoli. A te la parola, Luigi.
Stop and Go.
Carissimi ascoltatori, ben ritrovati da Luigi Ippolito. Sono in collegamento telefonico con Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Salve direttore e benvenuto a Stop and Go.
Buona giornata a tutti voi, grazie per avermi interpellato.
La prima domanda che io le rivolgo è questa. Sì. In questo periodo così difficile dove persino lo sport purtroppo si è dovuto fermare, come lavora o come può lavorare una testata cartacea?
È un'esperienza dal punto di vista professionale e umano assolutamente rivoluzionaria. Un conto era fare il giornale fino al 21 di febbraio, un altro avere fatto il giornale e fare il giornale dal 21 di febbraio in poi, da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus nel nostro paese, sia dal punto di vista operativo. In questo momento, mentre vi sto parlando, al giornale siamo fisicamente in tre, gli altri colleghi lavorano da remoto. Questo significa dal punto di vista operativo, dal punto di vista della confezione quotidiana del giornale, un cambiamento radicale, perché le riunioni si fanno in videoconferenza, perché è evidente che il nucleo ristretto al giornale debba mantenere i collegamenti costanti, quotidiani, per operare come se i colleghi fossero fisicamente presenti, ma in realtà non lo sono. Però tutto questo ci spinge a fare un giornale diverso, sia perché, come veniva giustamente ricordato, la cancellazione, il rinvio, la sospensione di tutti gli eventi agonistici cambierà anche il modo di raccontare ciò che accade. Fatalmente tutto ciò che accade è legato all'emergenza coronavirus e ai suoi riverberi sul mondo dello sport, dalle iniziative di solidarietà intraprese dalle società, dai campioni, dai protagonisti, dai tifosi, alle storie che raccontiamo, alla rivisitazione dei grandi avvenimenti, dei grandi eventi dello sport, di tutte le discipline. E devo dire che tutto questo suscita un grande interesse da parte dei lettori, ce lo testimoniano con le mail, ce lo testimoniano durante le dirette Facebook. Noi ne facciamo due al giorno, 19:30 e 22:15, e sono migliaia i lettori che ci seguono. In questo momento diciamo che siamo diventati l'opportunità anche per dialogare, per dibattere, per discutere sul coronavirus, come il coronavirus abbia già cambiato radicalmente i nostri stili di vita, la nostra vita, il nostro modo di attingere le informazioni. Tant'è vero che appartenendo noi ad un sistema multimediale che prevede lo sport.com come sito, la pagina Facebook e i profili degli altri social, tutto quanto attiene un sistema multimediale, ovviamente dobbiamo essere capaci, vogliamo essere capaci, cerchiamo di essere capaci di offrire un'informazione che sia molto seria, molto autorevole, molto attendibile, anche per contrastare le panzane che in questo periodo soprattutto vengono diffuse sul web.
Ecco, parlando proprio di notizie, anche i giornali sportivi hanno avuto questa sorta di trasformazione, perché per quanto prima si poteva parlare di gare, di partite, di eventi, adesso le notizie che purtroppo vengono per lo più comunicate sono i contagi anche tra i vari atleti. Come si vive proprio nella redazione anche il dare queste notizie?
Cercando di essere il più professionali, il più rigorosi possibile. A noi non piacciono le polemiche sterili come quelle che qualcuno ha fatto circa il ritorno in patria di questo, di quel giocatore, di questo, di quella squadra. Perché una volta che il percorso previsto dal protocollo sanitario è stato compiuto, una volta che le autorizzazioni sono state date, una volta che le forze dell'ordine presenti negli aeroporti dove sono partiti gli atleti per rimpatriare hanno dato il loro via, francamente tutto il resto è fuffa. Io penso che noi, anche dal punto di vista del mestiere che facciamo e dei giornali che verranno, delle testate che verranno, del modo di fare giornalista che verrà, cambieranno molte cose perché questa emergenza ci impone più che mai di fare il nostro mestiere con il massimo rigore. Detesto ancora una volta un'informazione che sia superficiale, un'informazione che cerchi la notizia la più fragorosa possibile, magari non sostenuta da riscontri. Mi piacciono invece i servizi sobri, i servizi professionali, i servizi da giornalisti, e grazie a Dio ce ne sono molti che fanno egregiamente il loro lavoro anche sul campo, rischiando anche il contagio. Beh, questo è il tempo in cui bisogna distinguere l'informazione vera, l'informazione corretta, l'informazione credibile, dalla disinformazione.
Ecco, noi prima abbiamo anche citato il web, però questa è un'epoca fortemente con notizie che navigano in internet, notizie che precedono soprattutto l'edizione cartacea. Attualmente con il decreto, è vero, sono rimaste aperte le edicole, però questo periodo può incidere anche per i giornali e per le edizioni cartacee soprattutto.
Certamente sì, perché intanto non tutte le edicole sono rimaste aperte, perché c'è chi legittimamente ha deciso invece di non continuare la propria attività. Ma in questo momento credo che sia importante la presenza dei giornali nelle edicole che sono aperte. Io sono molto grato agli edicolanti che hanno deciso di continuare a fare bene il loro mestiere, perché questo è un presidio di libertà, di informazione, che non può essere negato a tutti i cittadini e a tutte le cittadine. Quindi è chiaro che ci saranno ripercussioni, adesso a fine mese vedremo quali saranno i dati, e soprattutto è evidente che un giornale sportivo in questo momento possa risultare un giornale meno acquistato, però è altrettanto vero, lo misuriamo anche per quanto concerne i numeri del web, che comunque l'importante è garantire la nostra presenza, testimoniare quotidianamente con il nostro impegno che, viva Dio, da questa emergenza prima o poi usciremo, e durante questa emergenza noi ci siamo, cercando di fare al meglio il nostro mestiere.
Parliamo adesso dello sport in sé. Purtroppo eventi importantissimi che si sarebbero dovuti disputare quest'anno, come gli europei, primi itineranti tra l'altro, e le Olimpiadi di Tokyo, purtroppo sono stati rimandati all'anno prossimo. Un evento che diventa storico, quasi si può dire. Innanzitutto, che risonanza ha questo proprio nella storia dell'uomo e poi anche nella vita degli atleti e dei media?
Una risonanza fortissima, fortissima, perché sono eventi sempre precedenti. Nell'antichità erano le Olimpiadi che fermavano le guerre, e invece è successo che un'epidemia, anzi una pandemia, abbia addirittura procrastinato l'Olimpiade, per non dire del campionato europeo, ma non ci poteva essere scelta diversa. Prima viene la salute, prima viene la salvaguardia della salute degli atleti, quindi erano scelte dolorose, obbligate da fare, anzi devo dire che sia l'UEFA sia il CIO ci hanno messo anche fin troppo tempo, perché si capiva fin dall'inizio purtroppo che non ci sarebbero state date, non ci sarebbero state certezze, non ci sarebbero state previsioni che potessero essere rispettate. L'uno dopo l'altro sono saltati eventi come il moto mondiale, come la Formula 1 addirittura, che ha rinviato tutto a giugno. Quindi si tratta di prendere atto della situazione, che è una situazione molto seria e molto preoccupante, dalla quale usciremo, ma non certamente né domani né fra una settimana né temo fra un mese, a giudicare da ciò che ci dicono gli scienziati. E si tratta di regolarsi di conseguenza allo sport, che non è un mondo a parte, ma fa parte di questo mondo. Non poteva che adeguarsi, fermo restando il dispiacere di tutti per ciò che è accaduto. Ma, come ha detto il primo ministro giapponese, il 2021, i giochi del 2021, in un anno dispari, pur mantenendo la denominazione Tokyo 2020, saranno, l'auspicio di tutti, i giochi della ripresa del mondo, tutto quello che noi ci auguriamo.
E colleghiamoci anche direttamente alla Serie A, perché anche qui c'è un bel problema di fondo. C'è chi dice che si potrà riprendere fra 2-3 mesi, c'è chi dice addirittura che si deve annullare il campionato di quest'anno, chi lo vuole riprendere a settembre.
No, secondo me nessuno in questo momento, nessuno, sottolinea, ha in tasca una previsione che possa essere confermata. Noi viviamo la giornata, aspettiamo il bollettino delle 18 della Protezione Civile con grande inquietudine, con grande ansia, siamo attenti alla minima oscillazione di ciò che ci viene comunicato, sapendo che i veri eroi sono quelli negli ospedali. E tutto il resto passa in secondo piano: il campionato, la Champions League, l'Europa League, la qualificazione alle coppe del prossimo anno, il campionato europeo 2021. Va bene, prendiamone atto e regoliamoci di conseguenza. Noi stiamo andando verso un mondo nuovo, il mondo che verrà quando l'emergenza sarà finita sarà totalmente diverso rispetto al mondo in cui noi siamo stati abituati a vivere già adesso. Quindi in questo momento bisogna rispettare le regole. Io penso che questa sarà una lezione che non dimenticheremo mai.
Ecco, prima lei ha accennato ai cambiamenti che ci potranno essere dopo questo brutto periodo sia nello sport che nel giornalismo. Io le chiedo, proprio per quanto riguarda il giornalismo, che cosa vede lei personalmente negli anni a venire dopo questo brutto periodo?
Guardi, non è facile prevederlo, però io vedo la necessità sempre più impellente di una informazione che venga anche sostenuta dagli organi competenti dello Stato, perché la filiera dell'informazione ovviamente affronta la crisi e le ripercussioni economiche, il crollo della pubblicità che investe la carta stampata come web, come tutti i mezzi di informazione, la questione della distribuzione dei giornali, la questione delle edicole, tutto quanto noi abbiamo detto e abbiamo fatto. Quindi io penso che, costretti come siamo a navigare alla giornata, noi dobbiamo concentrarci su ciò che stiamo facendo per farlo nel modo migliore, e poi vedremo.
Direttore, io la ringrazio a nome di tutta Radoni, le mando un grandissimo abbraccio.
Stop and go.
Noi di Raduni Sport siamo una redazione web e quindi sentiamo la testimonianza di Francesco Guerrieri, redattore di calciomercato.com, che ci racconta come una redazione online vive l'emergenza coronavirus, cercando di portare spensieratezza nel lettore, ma anche di informarlo sulle questioni più importanti del momento, sia sportive che extrasportive. Torniamo a dare la linea a Napoli, a Erasmo Micera, anche lui di F2 Radiolab. A te, Erasmo.
Stop and go.
Un saluto agli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera di F2 Radiolab. Nella puntata di oggi di Stop and Go stiamo scoprendo come il mondo del giornalismo sportivo sta affrontando l'emergenza Covid-19, ma soprattutto l'assenza di eventi sportivi. Per parlarne dal punto di vista delle testate online abbiamo in collegamento telefonico Francesco Guerrieri, redattore di calciomercato.com. Benvenuto Francesco.
Ciao a tutti ragazzi, un saluto a tutti.
Allora, parto subito col chiederti appunto come può organizzarsi una testata giornalistica senza eventi sportivi e come sta lavorando nello specifico calciomercato.com.
Allora, diciamo che noi non ci fermiamo, stiamo andando avanti in tutto e per tutto in questo stato di emergenza totale nel quale tutto il paese ci stiamo, anzi forse stiamo lavorando anche più di prima praticamente, per cercare di aggiornare sul sito tutto quello che sta succedendo e che decidono nel mondo del calcio, ma anche diciamo per aiutare un po' le persone che sono a casa, per fare un po' di compagnia. Ci siamo inventati due nuovi format. Uno sono le dirette Instagram, che ne stiamo facendo una o due al giorno a personaggi del calcio, quindi da giocatori, ex giocatori, procuratori, direttori, dove proprio parliamo come se fosse una chiacchierata, ecco, cerchiamo di raccontare il personaggio andando al di là del giocatore, andando al di là dell'attualità del calcio. E un altro è una rubrica che invece facciamo sul sito, quindi la trovate sul sito scritta, si chiama Diario di una quarantena, che anche qui sempre personaggi del mondo del calcio, ai quali chiediamo come passano le loro giornate, cioè che cosa fanno durante questa quarantena, ed escono tutte storie carine e particolari anche qui. Cerchiamo un po' di far passare una quarantena diversa a chi è a casa.
Ci ha raccontato appunto come funziona, ma che risonanza state avendo da parte proprio dei lettori?
Buona, ottimo. Dal punto di vista delle letture non abbiamo perso persone che ci seguono, stiamo aumentando anche in questo periodo, forse anche perché magari le persone cercano sempre più fonti di informazioni, cercano di interessarsi sempre di più all'attualità. Pur essendo un sito di calcio, cerchiamo comunque di aggiornare un po' su tutto, quindi le parole del Premier Conte le mettiamo sempre, diciamo, in prima pagina, i casi di cronaca più importanti li mettiamo sempre in evidenza, quindi comunque cerchiamo di dare anche uno sguardo a 360 gradi di quello che sta succedendo anche extra calcio.
Sì, e questo è anche un altro aspetto importante. Abbiamo parlato appunto di questi due format per, tra virgolette, distrarre, ma sappiamo anche che in assenza di gare, match, eventi sportivi, leggiamo molte notizie dei contagi che colpiscono questo o quell'atleta. Come affronta queste notizie una redazione giornalistica in una situazione così delicata?
Noi, diciamo, con calciomercato.com cerchiamo di aggiornare minuto per minuto tutto quello che succede. Abbiamo un pezzo coronavirus live e coronavirus esport live, cioè sono due articoli diversi dove da una parte si aggiorna tutto quello che succede sul coronavirus e da un'altra parte tutto quello che succede sul coronavirus collegato allo sport, aggiornati davvero minuto per minuto con tutti quanti gli orari dei fatti fatti di cronaca e delle decisioni, in questo caso che prende la Lega Calcio, ma anche delle altre federazioni sportive. La cosa che facciamo già sempre, ma adesso ancora di più, a maggior ragione, è quella di andare a verificare nel dettaglio, nello specifico, qualsiasi particolare, qualsiasi minima cosa, perché rischia che, se poi è falsa e non è vera ed è una di quelle famose fake news, di avere una risonanza mediatica importante, la notizia piano piano si può allargare e arrivare al cellulare di tutti, creando allarmismo, creando panico, e magari tutto quanto è partito da una cosa non vera.
Hai fatto anche riferimento alla Lega e quindi alla Serie A, che sta vivendo grossi problemi, la conclusione o meno del campionato, gli stipendi dei calciatori. Puoi darci il tuo punto di vista su questa questione?
No, io penso che forse il campionato era da fermare prima. È chiaro che col senno di poi è più semplice, però magari bloccando le partite prima non ci sarebbe stato tutto quanto questo macello che stiamo vivendo oggi. Per quanto riguarda la Lega, ora c'è questo braccio di ferro tra l'associazione calciatori e i vari club sulla questione degli stipendi, che qui bisogna capire bene, perché Paleari, il portiere del Cittadella, secondo me ha detto una cosa giusta, dicendo: non siamo tutti Cristiano Ronaldo, noi se ci tagliano stipendio comunque a fine mese abbiamo un affitto di casa da pagare e non abbiamo la disponibilità economica che c'ha Cristiano Ronaldo. Da quel punto di vista io capisco chi non è Cristiano Ronaldo, chi non guadagna milioni di euro al mese. Detto questo, secondo me la Lega sta prendendo tempo. Io penso che ognuno tira acqua al proprio mulino, però in questo caso la cosa più importante sia pensare al bene e alla salute di tutti, cioè non a chi vince lo scudetto, non a chi va in Champions, ma ripartire veramente quando è possibile farlo. Se invece non è possibile farlo, non so, trovare una soluzione per annullare il campionato e finirlo così. Secondo me sarebbe stato da fermare prima, perché comunque se tu giochi con gli stadi chiusi, a porte chiuse, per paura che i tifosi possano avere qualche contagio, è chiaro che in quel momento non ti interessi, tra virgolette, dei giocatori, cioè non pensi che anche i giocatori possano essere contagiati. Gestita forse con un po' troppa leggerezza inizio, e adesso si sta cercando la via giusta per ripartire, se ripartire.
E sulla scia appunto della leggerezza, comunque delle decisioni anche un po' ritardate, hanno chiuso tutti i campionati ma anche tutto lo sport, adesso l'europeo prima e poi le Olimpiadi di Tokyo, che si sono dovute giustamente fermare di fronte all'emergenza coronavirus, rimandate all'anno prossimo. Che risonanza a tutto ciò? Come pensi che incida questo evento a livello sportivo ma anche storico?
Io credo che questa decisione sia stata inevitabile. Slittamento di europei e olimpiadi, tra l'altro due eventi quindi sportivi così importanti, fa capire anche la gravità e il momento delicato che sta vivendo tutto quanto il mondo, perché per spostare due eventi così importanti vuol dire che proprio la situazione inizia a diventare grave. Dal punto di vista sportivo, chiaramente lo slittamento degli europei, parlo per il calcio, ha fatto sì che si possa scegliere e si possa decidere con un po' più di calma cosa fare del campionato, quindi lo slittamento dell'europeo sicuramente ha favorito tutti i vari campionati, quindi hanno dato priorità ai campionati. Per quanto riguarda le Olimpiadi, anche tutti quanti gli sportivi, è chiaro che avranno un anno in più, quindi comunque abbiamo visto in giro in questi giorni, c'è chi ha detto non so se parteciperò, c'è magari quell'atleta infortunato che non poteva andare alle Olimpiadi 2020, che invece magari vede questo slittamento come una cosa positiva, chiaramente al di là di tutta la situazione, di tutto il contesto del motivo perché è stato spostato, dice per fortuna l'hanno spostato e quindi posso esserci. Ci sono varie chiavi di lettura a livello mediatico, è sicuramente un fatto storico, secondo me più unico che raro comunque, perché credo non sia mai successo che un'Olimpiade, un europeo vengano spostati di un anno, però penso sia stata una cosa inevitabile. Nonostante questo si chiameranno sempre Euro 2020 e Olimpiade 2020, io penso questo per un fatto di merchandising, di marketing, perché altrimenti dovevano cambiare tutto quanto anche da quel punto di vista.
Per concludere invece vorrei chiederti appunto che cambiamenti pensi ci possano essere dopo l'emergenza nel giornalismo sportivo e ovviamente proprio nello sport.
Per quanto riguarda il giornalismo sportivo, nel 2020 secondo me, come dicevamo prima, lavorando molto sul web, ormai con un computer, ma anche senza computer, con un cellulare in mano si può fare qualsiasi cosa. Da quel punto di vista credo che le distanze siano state azzerate completamente, quindi cambia poco. Dal punto di vista dello sport, per esempio, penso che invece ci saranno dei cambiamenti importanti, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché è chiaro che con questa situazione di stallo di tutto quanto lo sport, ne hanno risentito anche le casse delle varie federazioni. Penso che si lavori per i prossimi mesi e non so per quanto tempo, se addirittura per anni, un attimo con il freno a mano tirato. Penso per esempio al calcio, che tra luglio e agosto inizia il calciomercato. In questi ultimi anni ci siamo abituati a vedere cifre stratosferiche. Questa situazione possa avere dei risvolti a livello economico anche nel calcio, quindi i valori dei giocatori possano scendere, ma perché le società non hanno soldi e cifre così importanti da investire.
Ringrazio Francesco Guerrieri per questa intervista e per la bella chiacchierata. Invito tutti gli ascoltatori a seguire le dirette sull'account Instagram di calciomercato.com. Grazie Francesco.
Grazie a voi. Grazie.
Stop and go.
Grazie Erasmo, ma ora andiamo a sentire Dario Ronzulli, giornalista radiofonico, che ha raccontato ai nostri microfoni come è diventato un giornalista sportivo tramite la radio, da come è passato dalla radio universitaria Facoltà di Frequenza al suo attuale ruolo da telecronista di basket e conduttore presso Radio Bologna 1. Lo ha intervistato per noi Davide Boris Farinetti di Radio 6023 dell'Università del Piemonte Orientale. A te Davide.
Stop and go.
Qui Davide Boris per Raduni Sport, sono in compagnia di Dario Ronzulli, giornalista sportivo radiofonico presso Radio Bologna 1 e anche collaboratore per Tutto Sport, Fantagazzetta e Ultimo Uomo. Ciao Dario.
Ciao, ciao Davide, saluto a tutti.
Dario, iniziamo questa intervista per poter parlare di come sei diventato un giornalista sportivo a livello radiofonico, perché mi raccontavi anche nel dietro le quinte che la tua carriera da giornalista sportivo nasce nelle radio universitarie. Mi puoi raccontare un po' come è nata la tua passione per lo sport, per il giornalismo e i tuoi inizi da giornalista?
Guarda, credo che siano nate in contemporanea la passione per lo sport, per il giornalismo e per la radio. Io da piccolino prendevo i pazzi del subbuteo e giocavo a fare il radiocronista, quindi credo che sia stato veramente una passione che è nata da piccolino e che ti ha coinvolto subito questi tre aspetti. Poi crescendo mi è entrata sempre di più la volontà di farlo diventare una professione, non tanto lo sport, perché sono negato sia per il calcio che per il basket, e quindi sono passato dall'altra sponda a raccontare questi sport, e la radio è stata una destinazione direi naturale per quella che era la mia ricerca del mezzo più idoneo per quelle che erano le mie caratteristiche. In radio mi sono trovato subito bene e ho proseguito con gli studi proprio in ambito radiofonico, e un passaggio fondamentale per la mia carriera è stata certamente l'esperienza alla radio universitaria di Siena, che all'epoca si chiamava Facoltà di Frequenza. Ci sono stato per 2 anni, ma sono stati 2 anni fondamentali, 2 anni nei quali peraltro ho cominciato anche a seguire lo sport, non più da appassionato, non più da tifoso, ma da giornalista in embrione. Di fatto i primi istanti di giornalismo sportivo io li ho vissuti a Siena, seguendo la Menzana e seguendo la Robur, quindi la squadra di calcio. Per questo sono stati 2 anni molto molto importanti per la mia formazione, 2 anni in cui ho imparato come ci si deve muovere, che cosa si può fare, cosa non si può fare, che cosa si può raccontare, come lo si deve raccontare. Quindi sono stati 2 anni estremamente formativi.
Possiamo un po' dire ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire appunto fare il giornalista sportivo in radio, quali sono le caratteristiche che si deve avere e come ci si può muovere nel mondo dello sport?
Il giornalismo radiofonico sportivo ha ovviamente tantissimi punti di contatto con il giornalismo radiofonico tout court. Bisogna avere una ottima padronanza dell'italiano, bisogna avere naturalmente anche una voce che sia un minimo accattivante in radio, bisogna avere il dono della sintesi, perché la radio è soprattutto sintesi, bisogna essere estremamente efficaci nel dire tante cose in poco tempo. Per quanto riguarda poi l'aspetto sportivo, è chiaro che questo presuppone una profonda conoscenza della materia, o quantomeno uno studio continuo della materia, sia essa calcio, basket, motori, tennis, quello che vi pare, ma il giornalista radiofonico in questi anni ha dovuto aumentare sempre di più il proprio bagaglio conoscitivo, sia per la peculiarità del mezzo, ma anche perché è cambiato il pubblico. Il pubblico di una volta era molto meno preparato perché aveva meno possibilità di accedere direttamente alle fonti. Oggi con il web l'ascoltatore medio è sicuramente molto più preparato, per cui fa passare più difficilmente un errore da parte del giornalista che parla in radio. Quindi ecco, queste sono secondo me le caratteristiche peculiari per chi decide di fare questo mestiere. Lo studio continuo soprattutto, e naturalmente anche tanto tanto allenamento, perché di fatto parlare in radio significa anche avere molto spesso zero possibilità di correggersi e di ripartire da capo. Il gusto della radio è la diretta, e la diretta naturalmente comporta anche che ci possano essere degli errori, da quell'adrenalina però necessaria per far sì che normalmente almeno il giornalista sportivo radiofonico riesca a superare le varie difficoltà proprio spinto da quell'adrenalina che solo la diretta può dare.
E andando un attimo sull'attualità, occupandoti tu di basket, in questi giorni di coronavirus c'è una situazione abbastanza complicata sui campionati nazionali e il basket pare appunto sia confermata l'idea di voler annullare il campionato, però non ci sono ancora delle decisioni su come si svolgerà l'assegnazione dei titoli o meno. Tu che sei lì a Bologna, hai qualche novità in merito a questo e soprattutto che aria un po' si respira nel mondo dello sport a causa di questa situazione coronavirus?
C'è una spaccatura molto più profonda di quello che sembra dall'esterno, all'interno della Lega Basket e della Serie A, perché se la federazione ha di fatto cancellato la stagione dalla Serie C in giù per il maschile, dalla Serie B in giù per il femminile, e parliamo quindi di tutti i campionati che sono gestiti dai comitati regionali, sulla Serie A e sulla Serie 2 e sulla Serie B maschile non ha potere, almeno per il momento, di intervenire, perché evidentemente, soprattutto per quanto riguarda la Serie A di basket, ci sono molte dinamiche che vanno analizzate. La Serie A di basket insieme alla Serie A di calcio sono gli unici due sport che in Italia sono legati sia dalla legge 91 sul professionismo e sia dalla legge Melandri 2008 sui diritti TV, quindi hanno delle esigenze economiche molto particolari. Il basket in questi giorni sta vivendo una spaccatura profonda all'interno, perché ci sono i club che vorrebbero chiudere la stagione già adesso, invece di aspettare maggio, di ripartire a porte chiuse, vedere se si può ripartire, come, con che formule, via dicendo. Ma ci sono anche i club che invece vogliono quantomeno aspettare prima di prendere una decisione definitiva. Vogliono aspettare almeno un altro mese prima di prendere la decisione di cancellare il campionato. Questo per un motivo molto semplice, perché ballano tra i 30 e i 40 milioni di perdite per il basket italiano. Ed essendo uno sport che è legato profondamente al mecenatismo, molto più che il calcio, capisci che sono cifre che rischiano seriamente di far cadere molti club. E in questo senso credo sia lecito da parte delle stesse società aspettare anche dei segnali dalla federazione di aiuti economici, di sgravi fiscali e quant'altro, proprio per la stessa sopravvivenza dei club, e non solo per pagare gli stipendi ai giocatori, ma anche per pagarli ai massaggiatori, agli uscieri, ai segretari, a tutte le persone che lavorano all'interno dei club. Quindi la situazione non è così delineata come invece era apparsa nei giorni scorsi sui giornali. Certo, la volontà della federazione è chiara: cancellare il campionato, se ne riparlo l'anno prossimo, arrivederci, grazie. La volontà dei club è molto diversa e quindi credo che dovremo aspettare ancora qualche giorno, quantomeno, di dialogo tra le parti prima di poter capire effettivamente quale possa essere la decisione finale.
E il tuo lavoro da giornalista sportivo radiofonico come è stato influenzato da questa situazione del coronavirus?
Ah, in maniera minima, perché trasmetto da casa come gli altri miei colleghi, quindi la trasmissione viene ovviamente portata avanti. È ovvio che i temi sono molto diversi, perché se la mia trasmissione era incentrata soprattutto sul Bologna, sulla Virtus e sulla Fortitudo, oggi la trasmissione è gioco forza legata a cosa ha deciso la Regione Emilia-Romagna, quali sono i provvedimenti del Comune di Bologna, come i nostri ascoltatori vivono questi giorni. Quindi ha avuto ovviamente un aspetto diverso, delle tematiche diverse, perché evidentemente sì, si parla del Bologna, delle iniziative magari che fa il club, piuttosto che di quello di cui abbiamo parlato adesso, il basket italiano, se prosegue o non prosegue, però giocoforza è diventato tematiche che prendono molto meno spazio rispetto a prima. Ecco, in questo sì è cambiato. Però poi per il resto, dico la verità, non ci sono state grandi modifiche, la trasmissione va avanti con lo stesso format, potendo lavorare da casa, quindi in questo senso è rimasto tutto invariato.
Perfetto, Dario, noi ti ringraziamo per averci raccontato la tua testimonianza di giornalista radiofonico, in modo tale da poter avere appunto un'idea di come possa funzionare questo mondo e quali sono anche le passioni che muovono un giornalista a dedicarsi al mondo della radio. Grazie ancora.
Grazie a te e un saluto a tutti.
Stop and Go.
Anche per oggi la puntata di Stop and Go è giunta al termine. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per averci raccontato come il mondo del giornalismo sportivo va avanti anche in questo momento così difficile come quello che stiamo attraversando. Vi invito a seguirci e rimanere sempre connessi su tutti i nostri social per scoprire tutte le novità e i particolari legati alle interviste e alle puntate. Inoltre vi ricordo che potrete riascoltare questa e tutte le altre puntate, le interviste integrali e il nuovo format di Raduni, Voci, su www.raduni.org e su Spotify. Da parte mia e da tutta la redazione di Raduni Sport vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go. Format condiviso della redazione di Raduni Sport.